confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici, benvenuti a tutti a questa nuova puntata della nostra trasmissione. La sorte ha scelto per voi quest'oggi l'anno 1994. Andremo quindi a raccontarvi quello che succedeva dietro le quinte, vi parleremo di qualche pettegolezzo, vi racconteremo com'era la vita in Italia in quei 12 mesi. Qualcuno mi potrà obiettare che il 1994 è un anno molto vicino al 2023. Eppure io, che l'ho vissuto, ero ragazzino in quell'anno, nella mia mente sono andato a ripercorrere un pochino le tappe di quel periodo e devo ammettere che ho trovato molte differenze rispetto ad oggi. Intanto non avevamo ancora tutti i computer connessi ad internet, questo nelle famiglie normali italiane è arrivato nel 1998. No, allora avevamo qualche computer, allora tutte le case avevano i videoregistratori che andavano ancora a cassette. Pensate che il DVD era una sciccheria che non era alla portata di tutti e se volevamo registrare dei programmi in televisione dovevamo appunto farlo sulle VHS perché i DVD erano solo dei lettori per leggere i film che tu compravi, non c'erano i registratori a DVD in quell'epoca. Il telefonino, per carità, usavamo ancora la scheda telefonica e andavamo nelle cabine, il telefonino sarebbe arrivato nel 96-97 ad uso e consumo di tutti gli italiani. In quel 1994 era ancora appannaggio di pochi e sparuti ricchi e però sognavamo così bene, eravamo contenti, e c'era tanta buona musica che arrivava dall'estero, ma anche tante belle canzoni scritte e cantate dagli italiani. Una delle più fortunate di quell'anno fu questa qua.
Non so cosa sia la fedeltà, la ragione del mio canto, che resistere non può ad un così dolce pianto che mutò. E se anche il sorgere del sole ci trovasse ancora insieme, per favore dimmi no, rende stupidi anche i saggi. Amore mio, se dentro l'anima tu fossi musica, se il sole però quell'immagine di te persa nei miei occhi, mi portò la verità. Ama quello che non ha.
Allora, un po' di ricordi personali. Nel 1994 io ero un ragazzino che andava al liceo classico. Per la prima volta noi imparammo una parola che era autogestione. L'autogestione per la scuola, l'occupazione della scuola, un po' come era accaduto nel 1968. E c'era questo movimento studentesco che iniziò a manifestare, e Dario Fo, il grande Dario Fo, con una punta di sarcasmo, ma con uno spirito molto profondo, scrisse un articolo proprio in quel 1994 chiedendosi se era meglio il maggio del 68 o le contestazioni giovanili del 94. Vi leggo uno stralcio. Cari cronachisti, filosofi, com'è che non vi siete accorti di quello che sta succedendo? Da dove vi viene questo minimizzare sotto gamba tutte le battaglie sociali e politiche che i giovani stanno esprimendo in questi ultimi tempi? In poche parole, voi oggi vi sperticate in elogi e ammirazione per il 68. E tromboneggiate, gli studenti del maggio avevano capito di non essere più una classe privilegiata. In verità, nel 68 i colletti ripetevano compiaciuti con De Gaulle: «C'est le vacarme», è la cacciara chiassosa. Ma state tranquilli che fra una decina di anni i giornalisti filosofi, di fronte ai nuovi moti studenteschi di quest'anno, sentenzieranno così: il movimento degli studenti del 94 era senz'altro un'espressione seria e nata da un'esigenza più che giusta e democratica. Gli studenti di quello storico novembre avevano capito che il programma dell'allora governo, attraverso le tassazioni selvagge, le elargizioni alle scuole private, la creazione del numero chiuso, era quello di realizzare una scuola selezionata, di classe. Quei giovani si battevano quindi per un sacrosanto diritto allo studio, una più che legale battaglia che allora godeva di tutta la nostra incondizionata solidarietà. È vero, tranquilli, lo leggeremo. Non ci resta che avere pazienza e aspettare.
Mi dispiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi. E lo aspetti ad un telefono, litigando che sia libero, con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo, lì da sola, dentro un brivido. Ma perché lui non c'è? E sono strani amori che fanno crescere e sorridere tra le lacrime. Quante pagine lì da scrivere, sogni e lividi da dividere. Sono amori che spesso a questa età si confondono dentro a quest'anima che si interroga senza decidere se è un amore che fa per noi. E quante notti pensi a piangere rileggendo quelle lettere che non riesci più a buttare via dal labirinto della nostalgia. Grandi amori che finiscono, ma perché restano? Questa volta l'ho promesso a me, perché ho voglia di un amore vero senza te.
Muore la povera Moana Pozzi e viene dato alle stampe il suo diario. Viene dato alle stampe in due puntate. Era un diario che era stato registrato poco prima di morire su 6 audiocassette, come si usava allora. In totale erano più di 7 ore di racconto. Il racconto iniziava col suo arrivo a Roma, le prime difficoltà per inserirsi in un mondo difficile, quello del cinema prima e del cinema hard dopo. Il documento, registrato dall'amica giornalista Noa Bonetti, raccontava degli amori comuni e importanti dell'attrice e dei suoi incontri con la politica e con alcuni grandi dello sport e del cinema. Nel finale la pornostar svelava con semplicità alcune sue convinzioni sul mondo, idee, desideri, speranze. Speranze di una ragazza qualunque che aveva scelto una vita speciale.
Cinque giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e in me non cicatrizzi mai. Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui, gli ho giurato di ascoltarlo ma tradisco lui e me. che quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene più guarire o affondare giù per sempre. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? E proprio io che ti amo ti sto implorando, aiutami a distruggerti. 5 giorni che ti ho perso, 1000 lacrime cadute, ed io inchiodato a te. Tutto ancora più di tutto, per cercare di scappare, ho provato a disprezzarti, a tradirti, a farmi male. Perché quando tu stai negando non sai mai, oh mai, se conviene farsi forza o lasciarsi andare giù nel mare. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? Tornerò nei tuoi pensieri, mi dici tu chi ti perdonerà di esserti dimenticata ieri, quando bastava stringersi di più, parlare un po'.
Le cronache cinematografiche del 1994 dicono: tempi cupi, tornano i signori della notte, rientrano in scena Dracula e Frankenstein con 3 film che arrivano in Italia da Hollywood e un festival che ci racconta che la paura è un piacere sottile. I film erano questi: Intervista col vampiro, ve lo ricordate? C'era un bellissimo Tom Cruise, e poi c'era Frankenstein di Mary Shelley, diretto da Kenneth Branagh, e Mary Reilly di Stephen Frears. Questi prodotti preannunciavano un boom dell'horror e avevano tutti in comune un grosso budget, una matrice letteraria di una certa fama, ed erano diretti da rispettati autori anglosassoni e interpreti famosissimi. Pensate che per Intervista col vampiro, il film di Neil Jordan, che usciva alla fine del 1994 in Italia, era stata scelta una frase di lancio che recitava così: bevi da me e vivrai per sempre, dove la bevanda che dona la vita eterna è naturalmente il sangue, il più antico e forte simbolo di legami indissolubili, che si è colorato di nuove e inquietanti paure in quel 1994 cinematografico.
Si Se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore sentiresti un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio per dirti che da quando io t'ho vista è sempre maggio. E a maggio il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati al balcone, rispondimi al citofono, sono venuto qui col giradischio e col microfono, insieme al mio complesso per cantarti il sentimento. E se tu mi vorrai baciare sarò contento, e questa serenata è la mia sfida col destino. Vorrei che per la vita noi due fossimo vicino, una serenata rap per dirti che di te mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me, mi piace quel tuo naso che si intona con il mondo, mi piace il tuo sedere così rotondo da rendere satellite ogni essere vivente. Mi piaci perché sei intelligente, si vede dalle tue mani come le muovi, mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi, nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento, sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
Serenata metropolitana, serenata rap, serenata rap.
Affacciati alla finestra, amore mio.
Oh yeah.
Affacciati alla finestra, amore.
Serenata rap, serenata rap.
Affacciati alla finestra, amore mio.
Alright.
Affacciati alla finestra, amore mio.
Serenata rap, serenata metropolitana, mettiti con me, non sarò un figlio di puttana, non ci crederà le cose che ti dicono di me, sono tutti un po' invidiosi, chissà perché. Io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so, di una canzone. Io ti offro verità, corpo, anima e cervello, amore, solamente amore, solo, solo quello.
Affacciati alla finestra, amore mio.
Yeah.
Affacciati alla finestra, amore mio.
Serenata rap.
Oh yeah.
Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio.
Amor che nulla amato, amar perdona, porco cane. Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città. Milioni di abitanti che giorno dopo giorno ignorandosi vanno avanti. E poi chissà perché, perché, chissà per come. Nessuno sa perché, perché, chissà per come. Due sguardi in un momento sovrappongono un destino. Palazzi, asfalto e smog che si trasformano in giardino. Persone consacrate dallo scambio di un anello. Ed un monolocale che diventerà un castello. Affacciati alla finestra, amore mio. Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, questo essere al di sopra delle mode del momento, sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio.
Serenata, serenata. Oh, yeah.
Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio.
Oh yeah.
Affacciati alla finestra, amore mio.
Yeah.
Affacciati alla finestra, amore mio. Per te da questa sera ci sono io.
Le domeniche televisive degli italiani si dividono fra la Buona Domenica della Fininvest, allora non si chiamava ancora Mediaset, si chiamava Fininvest, presentata da Gabriella Carlucci con Gerry Scotti, e la Domenica In della Rai, con la grande ascesa in quegli anni di Mara Venier, che era stata già eletta due anni prima, la signora della domenica. Vestiva sempre di bianco, aveva accanto a sé Giampiero Galeazzi, Luca Giurato, Giuca Scasella e tanti tanti ospiti. La sigla di Domenica Inn di quell'anno era questa qua.
E soprattutto bravo Don Mazzi alla batteria, e adesso tutti vicino a me per la sigla.
Voglio dare subito del tu a chi sta davanti alla TV.
Tu che stai pranzando o stai cucinando, tu che ti prepari già il caffè.
Ehi tu, tu dove vai? Resta qui, questa la Rai.
Qui ci trovi tutto, tutto ancora un po'. E solo se ci guardi sei sicuro che fai gol.
La tua domenica è qui, la tua domenica è.
E siamo qui per cantare, e siamo qui per giocare, e siamo qui per ballare.
La tua domenica è qui, è tutta tua questa festa.
E c'è perfino qualcuno che fa
guardami, 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 quando lo dico io, quando lo dico io, quando lo dico io.
La tua domenica è qui, la tua domenica è. Ma è più bella la festa se qualcosa ti resta dentro il cuore, la festa.
Silvana Pampanini in quell'anno va in pensione e tutti i giornali riportano la notizia che tanti produttori dei suoi film non avevano versato i contributi giusti e che quindi alla grande diva del cinema italiano sarebbe andata solo una piccola pensione di 1.000.000 lire al mese. Meno male che Silvana si era messa i soldi da parte, aveva risparmiato, aveva dei possedimenti e quindi non ha mai sofferto per questa piccola piccola pensione. E poi uscì sempre riguardo a lei una notizia che era falsa e che venne smentita dalla diretta interessata. Silvana si getta in politica. Da cosa era nato questo scoop clamorosamente falso? Dal fatto che era stata immortalata dai flash dei fotografi a una cena in un circolo romano dove erano attovagliati anche dei politici. Silvana racconta così: le dico cosa è successo, io non sono mai stata né lottizzata né lettizzata, la scriva bene questa battuta. A quella serata mi ha chiamato Lando Buzzanca, un carissimo amico mio, e mi ha detto: Silvana, perché non vieni al Circolo del Polo qui a Roma? Io oltretutto al Polo ho giocato tanto tempo. Ci sono un po' di amici, si parla di lavoro, poi c'è un aperitivo, uno spuntino, un cenino. Quando ho saputo che veniva anche Roberto Gervaso, grandissimo amico mio, sono andata di corsa. Poi quando sono stata alla serata ho visto che seduti vicino a me c'erano anche dei politici, ma io con la politica non ho niente a che fare.
We'll be right back. questo è l'ombelico del mondo.
Centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parto ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che si sta alzando, questo è l'ombelico del mondo, e noi stiamo già ballando,
questo è l'ombelico del mondo.
Pubblicità anno 1994, ne ho trovata una carina, molto curiosa, non credo che abbia avuto questo prodotto poi molta fortuna nel tempo, perché io che allora ero un ragazzo non ne ho mai sentito parlare, ma si chiamava Dietometro. Nella seconda metà del 1994 tutte le riviste patinate avevano la pubblicità a mezza pagina o a pagina intera di questo Dietometro, prodotto dalla Jack International SRL. Veniva pubblicizzato così: il sistema facile e intelligente per rinunciare a niente, perché dimagrire non è più rinunciare e non è più soffrire. Il dietometro è corredato di una dettagliata guida alimentare di facile consultazione che offre utili informazioni sulla composizione e classificazione degli alimenti per educare il corpo ad una dieta sana ed equilibrata. Essa è munita di illustrazioni fotografiche degli alimenti che vi insegneranno a pesare con gli occhi, favorendo così una valutazione immediata del peso degli alimenti che assumete. Il dietometro è un amico comprensivo che sta nel palmo della vostra mano e dal palmo della tua mano guida la tua alimentazione. È un metodo rivoluzionario per il controllo del peso. Non vi farà rinunciare a niente. questo microcomputer dietetico, sicuro e facile da usare, che ti consiglia i pasti in base alla tua età, sesso, statura, costituzione ed attività fisica, è lo strumento ideale per risolvere il tuo problema di dieta, di cura, di controllo alimentare, ricordando per te tutte le calorie che assumi, ripartite in carboidrati, proteine, lipidi. Quando chiederai al dietometro le calorie totali e specifiche di ogni singola categoria di alimenti, saprai facilmente regolarti sulla scelta delle pietanze ancora da consumare per soddisfare il tuo fabbisogno calorico in modo equilibrato. Se ti nutri male e stai per ingrassare, il tuo dietometro, fedele amico e controllore, ti avviserà con un bip ed un segnale luminoso, salvando così la tua salute e la tua bellezza. Però non c'era scritto quanto costava. Devo andare a cercare su qualche altro settimanale del 1994 se trovo il prezzo. Intanto ascoltiamo questa canzone che andava in onda sia sulle stazioni radio che sui canali televisivi in quell'anno. Io intanto faccio la ricerca, se trovo qualche cosa alla fine di questo brano ve lo dico.
Le canzoni non si scrivono, ma nascono da sé. Son le cose che succedono ogni giorno intorno a noi. Le canzoni basta coglierle, ce n'è una anche per te, che fai più fatica a vivere e non sorridi mai. Le canzoni sono zingare e rubano poesie, sono inganni come pillole della felicità. Le canzoni non guariscono amori e malattie, ma quel piccolo dolore che l'esistere ci dà. Passerà, passerà, se un ragazzo e una chitarra sono lì come te in città a guardare questa vita che non va, che ci ammazza di illusioni e con l'età delle canzoni passerà su di noi, finiremo tutti in banca prima o poi, coi perché di chissà e le angosce di una ricca povertà. A parlare degli amori che non hai, a cantare una canzone che non sai come fa, perché l'hai perduta dentro e ti ricordi solamente passerà. Sempre ultimo e per chi si dice addio, per chi sbatte negli ostacoli della diversità. Le canzoni sono lucciole che cantano nel buio. Passerà prima o poi questo piccolo dolore che c'è in te, c'è in me, che c'è in noi e ci fa sentire come marinai in balia del vento e della nostalgia a cantare una canzone che non sai come fa,
se farai soltanto la la la, passerà, passerà, e a qualcosa una canzone servirà. Se il tuo piccolo dolore, che sia odio, che sia amore, passerà. Grazie.
Amici miei, mamma mia, quanti ricordi mi ha portato alla mente questa canzone del 1994. Intanto, continuando a sfogliare, ho trovato su un numero del venerdì di Repubblica di quell'anno il prezzo del famoso dietometro di cui vi parlavo prima. Allora, erano 178.500 lire più spese di spedizione. Intanto, cosa andava in onda alla televisione? Beh, guardate, c'era un programma che allora catalizzava l'attenzione di tutti. Era il karaoke. Tutta Italia cantava, lo avevano portato al successo prima Fiorello e poi il suo fratellino più piccolo, Beppe Fiorello, che in quell'anno si faceva conoscere in tutta Italia con il nome d'arte di Fiorellino. Spiace. In quell'anno al Festival di Sanremo c'è voglia di revival e allora arriva una squadra, la Squadra Italia, che riuniva, capitanata da una giovanissima Manuela Villa, figlia di Claudio, tutta la bella musica dagli anni 50 fino agli anni 80. Infatti c'erano la regina Nilla Pizzi e poi che vi posso dire, ad esempio Jimmy Fontana, Gianni Nazzaro, Vilma Goic, Wes, Tony Sant'Agata, e portarono al successo una canzone. Arrivarono ultimi in classifica al festival, però la canzone fu molto amata da tutti i telespettatori e da tutti i radioascoltatori. Il brano si intitolava Una vecchia canzone italiana e quella Squadra Italia era, come direbbero oggi nel 2023 i giovani, il dream team di boomer del Sanremo di quell'anno.
Terra distesa nel mare, e in ogni canzone ci parli d'amore.
Terra di grano e di fiori, di sole e di vino, di spine e di allori.
Terra che resti nel cuore di chi per un sogno ti vuole lasciare.
Ogni paese ha una festa, una banda che suona, una piazza, un caffè.
Terra di santi e poeti, dei troppi mafiosi e pochissimi preti.
Terra di mille stranieri che trovano amore e non partono più.
Terra rimasta in dogora, la gente che parte in terra lontana.
Ma in ogni posto del mondo, dovunque tu vada, da solo non sei.
Sentirai una radio che suona lontana.
C'è una canzone, è una storia che nasce da ogni emozione
e ci accompagna la vita da quando si nasce a quando è finita.
A voce di popoli stanchi da forza un'idea che non muore più.
E in ogni casa del mondo arriva volando dipinta di blu.
In quel 1994, prima in America, ma dopo qualche mese anche in Europa, la stampa comincia ad accorgersi che gli anziani non sono più così poi tanto anziani. I vecchi, come diceva mio nonno, devono essere in gamba fino all'ultimo giorno della loro vita. Qualcuno, mi ricordo Marta Marzotto, in quel 1994 in televisione, disse: non è vero che si è allungata la vita, si è allungata la vecchiaia, e quindi dobbiamo cercare di vivere bene, di essere il più a lungo sani possibile. E un giornalista che si chiamava allora Roberto Suozzi, leggo qua, aveva cominciato a tenere una rubrica proprio per gli anziani, per gli anziani in gamba, in cui diceva: miglioramento della mobilità articolare, esercizi di stretching e di lenta mobilizzazione, miglioramento dell'efficienza muscolare, delle capacità aerobiche e della funzionalità cardiovascolare. Queste sono le finalità di una regolare attività fisica nell'anziano. E ammoniva: prima di accingersi a ciò è bene sempre sottoporsi ad un'attenta valutazione medico-sportiva per elaborare un programma di attività fisiche che sia personalizzato. Dava comunque tre suggerimenti di esercizi per gli anziani, per mantenerli elastici e giovani. Primo esercizio: sdraiatevi a terra con le gambe distese, sollevate le spalle e distendete le braccia poggiandole sull'inguine. Secondo esercizio: incrociate le mani dietro la nuca e piegate entrambe le gambe. Terzo esercizio: lentamente sollevate da terra il tronco, tenete però le piante dei piedi ben aderenti al suolo.
Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va. Fosse di un attimo appena, sarebbe come. Tutti vestiti di vento a inseguirci nel sole, tutti aggrappati ad un filo e non sappiamo dove. Minchia, signor tenente, che siamo uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto, cazzo vedesse che non c'era. E abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a che passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette. E siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere una parola: se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduti su una volante la voce in radio ci fa tremare? Di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. nicchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente, minchia, signor tenente.
Oh, io ascoltando queste canzoni e andando a ritroso nei ricordi, ho proprio l'impressione che il 1994 sia stato ieri. E invece no, invece è passato qualche anno e guardate quanto era diverso il mondo. E vabbè, speriamo che queste piccole informazioni confidenziali vi abbiano tenuto compagnia, speriamo che la nostra trasmissione vi abbia interessati e io e Walter Martinelli, il nostro regista, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento fra 7 giorni con una nuova ora di chiacchiere confidenziali. Ciao a tutti!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line.